Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Detto prima della Santa Messa, siamo giunti all'ultima domenica dopo la Pentecoste. Domenica prossima, anzi già il sabato sera, inizia il tempo di Avvento. Nella liturgia sono due i centri attorno ai quali gravita tutta la nostra preghiera e il culto di Dio: il mistero dell'incarnazione, Natale, Dio si è fatto uomo, preparato dal tempo di Avvento; il mistero della redenzione, il Signore ci salva morendo sulla croce e risorge, ebbene è la festività della Pasqua, preparata dalla penitenza quaresimale. Quindi inizia, ormai siamo alle porte di questo tempo di Avvento, a un mese solamente dal Natale. In questa occasione, quindi chiudendosi l'anno liturgico, l'anno ecclesiastico, ogni fine d'anno ci ricorda la fine e il fine. Giunti alla fine di un anno ci ricordiamo la fine di ogni cosa, la fine di questo mondo, la fine della nostra vita, la fine delle cose mortali e passeggere di quaggiù. E ci ricorda anche il fine, cioè lo scopo per cui siamo su questa terra. Già gli antichi dicevano in omnibus respice finem, in ogni cosa guarda il fine e la fine, guarda lo scopo e il punto d'arrivo, e guardando e fissando quelle cose vivrai bene sulla terra, cioè ordinando tutta la tua vita verso quel momento cruciale e decisivo. Ma questo fine è anche un inizio. In questa domenica si pensa al fine, e a partire da domenica prossima la Chiesa ci farà leggere di nuovo un passo del Vangelo, praticamente il medesimo di oggi, che ricorda un inizio. Dopo questa vita, dopo questo mondo, vi è un'altra vita, una vita eterna. Allora il Vangelo ci ricorderà la venuta di Gesù Cristo, appunto l'avvento, la venuta di Cristo. Per pensare a queste cose la liturgia ci propone questa domenica e domenica prossima la lettura di quei passi del Vangelo dove si trova quello che viene chiamato il discorso escatologico di Gesù. Un discorso che Gesù Cristo tenne agli apostoli, occasionato appunto dal fatto che gli apostoli dei provinciali, dei Galilei, venivano da fuori, guardavano con ammirazione lo splendido Tempio di Gerusalemme, e viene chiamato questo discorso escatologico perché parla di una fine, di un fine, di un fine ultimo, di qualcosa che accadrà per chiudere definitivamente un'era. Ma di cosa parla questo discorso di Gesù, di cui avete letto il testo magari nei vostri messalini? Ve l'ho già detto tutti gli anni praticamente, cioè nel commentare lo stesso Vangelo ho avuto occasione di parlarne. Gli esegeti, cioè coloro che cercano di dare il senso autentico della scrittura, della parola di Dio, non sono d'accordo sul significato di queste parole. C'è chi dice il Signore parla della fine del mondo, c'è chi dice il Signore parla della distruzione di Gerusalemme, c'è chi dice il Signore parla di entrambi gli avvenimenti in maniera confusa, un po' dell'uno, un po' dell'altro. La mia opinione, come già vi ho detto più volte, per quel che vale, è che il Signore qui parli esclusivamente della distruzione di Gerusalemme, che avvenne, come sapete, nell'anno 70 d.C. D'altronde, al termine del suo discorso, Gesù dà anche proprio la scadenza temporale esatta in cui i fatti che lui annuncia dovranno avvenire. E gli dice: non passerà una generazione senza che si compiano tutte queste cose. Una generazione per gli ebrei erano 40 anni, quindi una scadenza considerata fissa, naturalmente è arbitraria. 40 anni una generazione. Gesù sta parlando che sono circa nell'anno 30 della nostra era, e in effetti proprio nell'anno 70 avvennero tutte le cose annunciate da Gesù. 40 anni dopo che il Signore le aveva preannunciate, e circa 20-15 anni dopo che questo annuncio, questa profezia di Gesù è stata messa per scritto da tre Vangeli sinottici, e forse ne fa una allusione anche San Paolo nella prima delle sue lettere. E quindi si tratta di una vera e propria profezia. Domenica scorsa, se non erro, non ho letto il discorso, ho sentito solamente quello che veniva detto, e quindi mi scuso se mi sbaglio, ma Benedetto XVI Ratzinger, parlando appunto di questo Vangelo, che abbiamo invece questa domenica, disse che non parlava della fine del mondo, e in questo non tutti sono d'accordo, ma è una esegesi a mio parere corretta. Però disse anche perché Gesù non è un veggente, così pare che abbia detto. Questo non è corretto, perché Gesù non è solo uomo, è Dio, e l'uomo Dio è veggente per definizione. Cosa vuol dire il termine Dio, Deus, Theos? La radice di questa parola significa colui che vede tutto, colui per il quale tutti gli avvenimenti sono sotto i suoi occhi, e il passato, il presente ed il futuro è tutto sotto il suo sguardo. Dio che nell'eternità, non è nel tempo, conosce ogni cosa, può decidere di non rivelarcelo, di non soddisfare la nostra curiosità, ma non si può dire che Gesù, che è Dio, non sa, non conosce e a volte non ci ha rivelato le cose future. Se parlava della fine del mondo, è una cosa ancora da venire. Se invece Gesù parlava, come penso e pensano altri, della distruzione di Gerusalemme, di un fatto per noi già avvenuto, ma che era da venire ancora per lui, 40 anni dopo. E vi dico, circa 15-20 anni dopo, circa dopo che questo annuncio era stato messo per scritto. Una delle prove più grandi, più evidenti della veracità delle profezie, dell'annuncio di nostro Signore su ciò che ci attende. La prima parte di questo lungo passo del Vangelo, qui abbiamo la versione di San Matteo, è direi molto chiaro nel suo parlare della distruzione di Gerusalemme. D'altronde il discorso, come vi ho accennato, è stato innescato appunto parlando del Tempio, e Gesù non ne resterà, dice, non ne resterà pietra su pietra, non ne resterà più nulla, tutto verrà distrutto. Ed allora qui gli apostoli dicono: quando avverranno queste cose, che a loro sembrano qualcosa di spaventoso, di inimmaginabile? E Cristo allora incomincia a descrivere i fatti che verranno, che avete appena letto. Allora egli dice: non pregate che la vostra fuga non debba avvenire d'inverno o di sabato, che le donne, le vostre donne non siano incinte, che non devono dare alla luce un figliolo, perché si tratta di scappare da una minaccia terribile, da una catastrofe. Ma se la fine del mondo non si può scappare da nessuna parte, che non resta più nulla. Lì invece è tanto di scappare, come in effetti i cristiani fecero, scapparono e si salvarono, mentre gli altri giudei furono sterminati. di scappare. E certo, questo è un problema se accade d'inverno, questo è un problema se si aspetta un figliolo, questo è un problema se capita di sabato, quando ancora la legge mosaica in vigore, dopo l'anno 70 non sarà più, obbligava al riposo sabbatico, quindi era vietato andare via, di camminare, ecco, oltre una breve passi non si poteva andare via per il riposo del sabato. Quindi qui Cristo parla proprio di questo fatto. Là dove il corpo si raduneranno le aquile, là dove la preda si raduneranno le aquile, e si vede la preda degli uccelli del cielo che se ne cibano. È l'esempio tipico nella Sacra Scrittura, quando si parla appunto di qualcuno che morirà di morte violenta e il cui cadavere non avrà neanche l'onore della sepoltura, sono gli uccelli del cielo che se ne cibano. E qui in particolare queste aquile sono le aquile romane, e la preda è per l'appunto la città santa, era santa, di Gerusalemme. D'altronde Gesù non ha parlato solo in questo caso di questo avvenimento, ne ha parlato più e più volte. La Domenica delle Palme, guardando la città dal Monte degli Ulivi, Cristo pianse perché vide la distruzione della città e ne spiegò anche il motivo di questo castigo terribile, perché hai rifiutato colui che Dio ti ha inviato, il Messia. I giudei hanno rifiutato il vero Cristo, il vero Messia, e invece crederanno a falsi cristi, a falsi Messia. Qui nel Vangelo di oggi dice Gesù: guardatevi dai falsi cristi, guardatevi dai falsi messia, guardatevi dai falsi profeti. Eppure è proprio quello che accadrà. Come sapete, la città di Gerusalemme venne distrutta dai romani non una, ma due volte. La seconda volta fu definitivo perché i romani costruirono al suo posto una città pagana, senza più nessun giudeo, chiamata Elio Capitolino. Ebbene, perché i giudei si erano rivoltati una seconda volta dopo il massacro che già c'era stato? Perché avevano dato credito a un falso messia. La storia ci dà il suo nome, si chiamava Bar Cobeca. Ebbene, Gesù mette in guardia: voi avete rifiutato il vero Messia, Dio, il Salvatore, ebbene crederete invece ai falsi cristi, ai falsi Messia, ed andrete contro la distruzione. Dopo pochi giorni, queste parole di Cristo, la folla dirà: noi non abbiamo altro re che Cesare. Rifiutando il vero re di Israele, che è il Messia, il Cristo, e invocando come loro re Cesare, che sarà colui che li distruggerà non una, ma due volte di seguito. Gesù parla di questa distruzione anche durante la Via Crucis. Quando sale il Calvario portando la croce, non sono giunte a noi altre parole del Signore che quelle alle figlie di Gerusalemme, cioè le abitanti di questa città. Non a caso sono chiamate così. E dice: non piangete su di me, ma su di voi, sui vostri figli, ecco il tempo di una generazione. Perché se si tratta così il legno verde, io che sono vivo e innocente, che ne sarà di voi che siete legno secco, morto, buono solo più per il fuoco? Ed annuncia le stragi terribili che avverranno. E in quante parabole il Signore annuncia lo stesso fatto: questo re sdegnato contro gli invitati che hanno rifiutato l'invito per il banchetto nuziale, e che allora manderà i suoi eserciti e distruggerà la loro città. Chiaramente, quindi, questo passo del Vangelo parla di questo avvenimento. Quella parte che può essere dubbia quando parla di fenomeni astronomici che riguardano il sole, la luna, le stelle, eccetera, bisogna intendere il linguaggio profetico. I profeti usano queste metafore, questi simboli, per annunciare un intervento straordinario di Dio. È un cambiamento totale della situazione, la fine di un mondo, l'inizio di un altro mondo. Quando San Pietro, il giorno di Pentecoste, dice, ecco, si sono realizzate oggi le parole di Gioele, il quale parlava di, anche lì, di fenomeni nel cielo, della luna, del sole, eccetera, eppure noi sappiamo che non accade nulla di tutto ciò in realtà quella domenica, 50 giorni dopo la Pasqua. Ma iniziò una nuova era, quella della Chiesa, con quei miracoli fatti dagli apostoli. Ecco quindi che nel linguaggio dei profeti appunto significa questo, per cui è la fine di un mondo. Alla morte di Cristo, il Vangelo ci dice, si strappò il velo del Tempio, cioè quel velo che separava il Santo dei Santi dal resto del Tempio. Lì c'era la presenza divina. Questo velo fu stracciato perché finiva il culto, il sacerdote, la legge mosaica, giudaica dell'Antico Testamento e iniziava il sacrificio del nuovo con la morte di Cristo in croce. Però Dio ha dato ai giudei uno spazio di penitenza, 40 anni. 40 anni durante i quali ancora, ascoltando la predicazione degli apostoli, potevano decidersi se schierarsi in favore di Cristo, il Messia, Gesù, oppure di confermare il deicidio che avevano commesso e quindi confermare il loro rifiuto del Cristo Messia. Questi 40 anni sono passati in vano, tranne gli apostoli, i primi fedeli, eccetera, ma la maggior parte confermerà il suo rifiuto e allora verrà il castigo, la distruzione della città. Quel fico che Gesù maledirà perché non vi ha trovato frutto e allora immediatamente seccò e morì. È il simbolo del giudaismo stelle che ha rifiutato il Signore Gesù. Però questo è un insegnamento anche per noi. Non dobbiamo dire ho peccato e non mi è capitato niente di male. E no, hai peccato e non ti è capitato niente di male perché il Signore quasi sempre ti dà uno spazio di penitenza, un tempo per chiedere perdono, per cambiare vita. Ma passato questo spazio di penitenza, indurito il cuore del peccatore, allora è il momento del castigo. Gesù, che dalla croce invoca il perdono persino per i suoi crocifissori, 40 anni dopo, ebbene, non ci sarà più perdono, spazio di perdono. Allora anche noi non dobbiamo diventare presuntuosi, impenitenti, dicendo un peccato, non mi è capitato nulla di male, perché prima o poi il Signore castiga se non si fa penitenza. E cosa vuol dire fare penitenza? Fate degni frutti di penitenza, diceva il Battista, perché la scura è già la radice dell'albero per tagliare, frutti di penitenza. I frutti del peccato, che cosa sono? Il rifiuto, cos'è il peccato? Il rifiuto dell'amore di Dio è invece il contrario, ciò che cancella il peccato, la penitenza vera è invece l'accettazione col dolore delle nostre colpe dell'amore di Dio. E noi, dice San Paolo, abbiamo creduto alla carità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.